Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Si è appena conclusa la 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. In attesa che i film premiati e non raggiungano le nostre sale, vogliamo un po' commentare i premi e anche i mancati premi di questa 74esima edizione della Mostra. E abbiamo il nostro ospite al telefono, il critico cinematografico Alberto Anile. Buongiorno Alberto e benvenuto.
Buongiorno Rosario.
Allora, seguiamo un pochino la serata dei premi e sentiamo appunto annunciare i premi proprio dalla voce di Annette Bening, presidente della giuria.
The Marcello Mastroianni Award for Best Young Actor goes to Charlie Plummer in the film Lean on Pete by Andrew Haig.
Dunque, premio Marcello Mastroianni a Charlie Plummer per Lean on Pete. Pete è un cavallo, giusto?
Sì, esattamente, è quasi l'altro protagonista del film. Si racconta di un ragazzino che per, adesso non voglio raccontare troppo perché è anche un film molto godibile, che quindi mi auguro verrà presto distribuito anche in Italia. È un ragazzo 18enne che fugge di casa alla ricerca di una vita, di un futuro migliore, e si porta dietro un cavallo con cui ha fatto amicizia, un cavallo destinato al macello, che si chiama proprio Pete. E su questo ragazzo si erano appuntati fin dall'inizio l'attenzione di tanti, perché lo stesso Barbera, il direttore della Mostra del Cinema, l'aveva indicato come un'interpretazione molto interessante. Da noi è poco noto questo Charlie Plummer, ma negli Stati Uniti ha girato alcuni serial televisivi, per cui lì lo conoscono meglio di noi. È bravissimo, il film è quasi tutto su di lui e in parte sul cavallo, e il premio è assolutamente meritato.
Veniamo al premio speciale della giuria.
The special jury prize goes to Sweet Country by Warwick Thornton.
Sweet Country, ti è piaciuto?
Così, è un buon film, nessuno può dire che sia un brutto film, ma è una storia che si è già vista moltissime volte, anche da registi classici come John Ford, sullo sfondo di problemi razziali, un uomo ingiustamente accusato di un delitto che viene processato, quindi con una platea che si divide tra pro e contro. La novità è che tutto questo western è ambientato in Australia anziché negli Stati Uniti, e il processato è un aborigeno australiano, e così come il regista, il Warwick Thornton, in questa maniera cerca anche di parlare delle difficoltà ancora oggi di integrazione nella sua terra australiana. È un buon film, ma non aggiunge nulla di nuovo, nulla di più di storie di western che abbiamo già visto.
Invece questo so che è un film che a te è piaciuto molto ed è il film che si è aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura.
The award for the best screenplay goes to Martin McDonagh for the film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Allora, il premio è andato a Martin McDonagh,
che è regista e anche sceneggiatore del film. Il titolo, forse il titolo più lungo di questa mostra del cinema, significa Tre manifesti alla periferia di Ebbing, Missouri, e nella sua stranezza racconta già bene un film che è un noir molto alla Coen, in cui la risata e il fatto di sangue si mescolano inesplicabilmente. Chi ha visto In Bruges e Sette psicopatici, che sono i due precedenti film di questo Martin McDonagh, capisce un po' di che si tratta, ma la cifra comunque è abbastanza simile a quella dei Coen, anche per la presenza di Frances McDormand, che è la protagonista, alla quale molti avrebbero voluto dare il premio come migliore interprete femminile, che era stata la protagonista di Fargo per i Coen, e qui nei panni di una donna che cerca di spronare nei metodi più corretti e scorretti la polizia a indagare sull'uccisione e lo stupro della figlia quindicenne, in questa cittadina piena di poliziotti maci e superficiali. Alla fin fine anche questo non è un film che dica nulla di nuovo, lo fa molto bene, e devo dire che comunque un premio come Leone d'Oro sarebbe stato forse eccessivo, mentre quello per la sceneggiatura, essendo un film zeppo di situazioni di battute veramente esilaranti o originali, ecco, quello è assolutamente ben meritato, totalmente meritato.
Passiamo allora ai premi per le migliori interpretazioni e partiamo dalla Coppa Volpi, che è andata al miglior attore, e ascoltiamo appunto l'annuncio di Annette Bening.
Coppa Volpi for Best Actor, Kamel El-Basha in the film The Insult by Ziad Gwari.
Dunque, The Insult, il premio è andato a Kamel El-Basha. Hai visto il film?
Sì, è un film interessante, metaforico, così come spesso succede nei film di ambientazione e di produzione israeliana o palestinese. Non è piaciuto a tutti il film, posso capire, perché a volte l'impianto metaforico è un po' troppo, come dire, manieristico. L'attore è stato premiato, questo Kamel El-Basha, ma il film è agli onori delle cronache in questi giorni perché il regista Ziad Doueri, che tra l'altro ha studiato e lavorato moltissimo negli Stati Uniti, ha anche una piccola compartecipazione produttiva nel film, è stato arrestato per alcune ore dal governo libanese, perché è accusato di aver girato il precedente film in Israele. Questo mette subito, fa capire quale grado di incandescenza ci sia all'interno di questi film quando si toccano questioni come i dissidi tra etnie, tra popolazioni diverse. The Insult si chiama così perché il film parte con un insulto che i due personaggi principali, uno è quello che è stato premiato, si scambiano, arrivando poi progressivamente a uno scontro sempre più ampio che li porterà fino in tribunale e anche peggio. E ovviamente all'interno di questo piccolo aneddoto si vuole leggere, si vuole far passare i conflitti che ci sono all'interno di uno Stato dove convivono tensioni, etnie e religioni molto diverse.
Grandi attrici quest'anno alla 74esima edizione della Mostra del Cinema. Vediamo dunque la Coppa Volpi per la migliore interprete.
The Coppa Volpi for Best Actress, Charlotte Rampling in the film Hannah by Andrea Balauro.
Un premio a Charlotte Rampling, che mi riempie di gioia, devo dire, vista la mia ammirazione per lei. Tu mi avevi detto che il film forse non ti aveva convinto tanto, ma lei è magnetica.
Sì, lei è magnetica. Che dire, insomma, se c'è lei, quando c'è lei un premio ci sta sempre benissimo, perché con quegli occhi può dire ciò che vuole. Lei è silenziosa per gran parte del film. Si dice poco, si vede soprattutto quello che succede nel film, che non è moltissimo, ma comunque è in qualche modo significativo. La sua presenza è indispensabile al film, che altrimenti sarebbe comunque abbastanza povero. È vero che questo è un premio in qualche modo dato anche alla carriera, e come tale lei alla fine lo ha salutato nel corso della cerimonia di premiazione. Lei è senz'altro brava, coraggiosa, la sua presenza magnetica, la sua saldezza nel rimanere sempre all'interno di un personaggio doloroso e addolorato le vale senz'altro il premio. L'unica altra persona che poteva contenderglielo era, come dicevo prima, Frances McDormand per il film di Martin McDonagh.
E veniamo ai leoni. Cominciamo con Leone d'Argento, che è andato, lo ascoltiamo naturalmente dalla voce di Annette Bening, non lo anticipiamo.
The Silver Lion for Best Director to Xavier Legrand for the film Jusqu'à la Garde.
Dunque, Jusqu'à la Garde. Hai visto questo film?
Sì, è un esordio, motivo per cui il film non solo ha avuto il Leone d'Argento, ma anche il premio Luigi De Laurentiis, che tra l'altro è in denaro, è una cosa sempre molto ben accetta dai registi e dai produttori, giustamente. È un film attesissimo, ansioso, ansiogeno. Qualcuno l'ha definito il miglior film possibile sul femminicidio, sul possibile femminicidio. Al centro c'è un ragazzino undicenne che viene conteso tra due genitori, dove il padre è fin dall'inizio un temibile antagonista, anche fisicamente massiccio nei confronti di una moglie più sottile e evidentemente con meno capacità di difendersi anche fisicamente. Il film ha una progressione drammatica che rivela anche una scrittura eccellente, classica, di stampo proprio tradizionale, e prosegue verso un epilogo via via sempre più, non dico efferato, poi non voglio svelare nulla del finale, ma comunque sempre più verso un acme anche emotivo importante. Il premio è assolutamente meritato, mi sembra.
Veniamo al Gran Premio della giuria.
The Grand Jury Prize goes to Foxtrot by Samuel Mouse.
Il premio è andato a Foxtrot, che poi è strano, è un titolo che in realtà fa parte della filmografia di Charlotte Rampling, un film del 1975 omonimo, però evidentemente abbastanza dimenticato da poterne intitolare un altro nello stesso modo.
Sì, questo è molto, molto diverso. Questo insomma fa in qualche modo il paio con il film di cui parlavamo prima, The Insult, perché questo invece è di produzione israeliana. E in questo forse si vede anche, come ha scritto qualcun altro, il tentativo della giuria di dare i premi anche un po' col bilancino. Foxtrot è un film in tre atti che naturalmente parla della guerra nel Medio Oriente. In questi tre atti però è piuttosto schematico, cioè la costruzione della sceneggiatura è un po' troppo evidente. Non è un film che abbia, perlomeno nei giorni proprio della proiezione, soddisfatto molti. Il regista, bisogna anche ricordare, Samuel Maoz, aveva vinto addirittura un Leone d'Oro nel 2009 con Lebanon, che era un film meno manieristico di questo, ma anche questo costruito su un'idea molto forte. Era quasi tutto all'interno di un carro armato. Questo è il classico film che sembra in qualche modo sia mantenere le promesse di un regista comunque dotato di inventiva e anche però di un film che ne mostra al tempo stesso i limiti e i difetti.
Infine, il Leone d'Oro.
The Golden Lion for Best Film goes to The Shape of Water by Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro, dunque, per The Shape of the Water.
Che è lo stesso titolo di un romanzo di Camille, La forma dell'acqua.
Esatto, tradotto.
Ma non c'entra nulla. Ecco, questo è un film di cui molti si auguravano che avrebbe vinto il premio maggiore, ma che all'inizio comunque non era stato visto subito come il possibile pretendente al Leone d'Oro, perché in fondo è un film di genere, cosa per carità che può starci benissimo anche in un festival, ma che non aggiunge nulla né alla carriera di Guillermo del Toro né alla storia del cinema, che rivisita, soprattutto pensando ai film americani di fantascienza degli anni 50 come Il mostro della Laguna Nera, rivisita quel genere lì, ambientando proprio la storia nel periodo in cui gli Stati Uniti, anni 50, facevano, o primi anni 60, adesso non ricordo, si diceva che indagassero su alieni o su creature strane. Qui la protagonista è una donna muta, interpretata da Sally Hawkins, vista nei film di Ken Loach, che si innamora di questo strano uomo pesce che le autorità governative americane stanno, come dire, tenendo sotto controllo in un laboratorio, che è una specie di lager per questo povero mostro. The Shape of Water è alla fine il film che Tim Burton non riesce più a fare, è una specie di nuovo Edward Mani di Forbici, cioè una favola, naturalmente con accessi un po' più horror come nell'indole del regista messicano. È senz'altro un buon film, forse non il Leone d'Oro ideale, che secondo me sarebbe dovuto essere un altro, ma comunque un film assolutamente da vedere. Credo che da noi arriverà per fine anno o inizio anno prossimo, solo negli Stati Uniti esce l'8 di dicembre.
Quindi certamente con il nuovo anno qui da noi. E veniamo allora, dicevamo, anche i film che non hanno vinto dei premi, e credo che il film a cui tu facevi riferimento come meritevole del Leone d'Oro è proprio uno che ha vinto solo un premio collaterale, il premio dell'ecologia, diciamo, il film che meglio parlava di questo, ed è il film di Paul Schrader, First Reformed.
Esattamente, sì, che si chiama First Reformed, cioè si fa riferimento alla prima chiesa riformata della piccola località di provincia dove il film è ambientato. Il protagonista, interpretato da Ethan Hawke, è un sacerdote che ha preso i voti dopo che il figlio è morto andando a combattere in Iraq, e nella sua opera così quotidiana di apostolato viene in contatto con una abitante del luogo, che è interpretata da Amanda Seyfried, che ha un marito che finirà subito per suicidarsi nel film, che è un attivista ecologico, non dico integralista, ma senz'altro ossessionato dal degrado e dalle disgrazie che stanno avvenendo nel nostro pianeta in seguito all'inquinamento galoppante. È un film quindi in perfetta era Trump, il premio per l'impegno ecologico è assolutamente meritato, ma è anche un film in cui l'intera filmografia di Paul Schrader, che è regista di American Gigolo, lo sceneggiatore di Taxi Driver, uno scrittore di film sempre attento alle questioni di colpa, di redenzione, sono con questi temi che sono trattati in modo molto limpido, molto anche fresco, quasi da esordiente, senza svolazzi inutili, soltanto permettendosi nella parte finale alcuni eccessi, anche qualche incursione negli effetti speciali che all'inizio può sembrare fuori posto, e tale è sembrata qualche critico, ma in realtà secondo me sta benissimo. È un film che galoppa e procede nel cuore e nella mente dello spettatore, agitando una quantità di questioni, da quelle dell'ecologia a quelle della colpa, del silenzio di Dio, temi molto, molto grandi, ed è un film che forse ha avuto il torto, diciamo, di essere proiettato il primissimo giorno della mostra del cinema, quindi dopo un iniziale interesse e applauso da parte degli addetti ai lavori, forse anche della giuria del concorso è stato secondo me un po' dimenticato a favore di film che invece sono stati proiettati un poco più avanti.
Sì.
Ed è un film assolutamente da recuperare, spero venga distribuito in Italia. Non mi permetto di consigliare un film su un sacerdote soltanto perché sto parlando a Radio Vaticana, ma proprio perché è veramente un film particolare e anche originale.
Infine, abbiamo pochi minuti, però volevi segnalarmi ancora due premi. Effettivamente sono due premi minori, cioè il premio per il miglior documentario e il premio per il miglior film nella sezione Orizzonti.
Sì, la sezione Orizzonti un tempo era nata non come serie B, ma addirittura come un'altra faccia, un altro lato del festival. Col tempo invece è stato chiaro che lì sarebbero andati i film meno importanti. Ma comunque rimane, diciamo, il secondo premio, la seconda tornata di premi più importanti della mostra. E il premio per il miglior film è andato a un film italiano, e forse la cosa di cui più dobbiamo congratularci, insomma, con la nostra cinematografia, Annipo di Susanna Nicchiarelli, che racconta l'ultimo anno di vita della cantante che aveva esordito insieme a Velvet Underground e che poi ebbe una semidimenticata esperienza da solista in cui fece probabilmente le cose migliori. È un film italiano ma internazionale nel cast, nella produzione, interpretata da un'attrice danese che si chiama Trine Dinholm, bravissima, che si è trasformata fisicamente. E credo che sia in distribuzione tra poche settimane ed è assolutamente da consigliare soprattutto agli amanti della musica. L'altro film da non dimenticare è il miglior documentario sul cinema, si chiama The Prince and the D-Book, parla di un cineasta assolutamente dimenticato dalla storia del cinema, che si chiama Michał Wasiński, era un polacco che si reinventò una biografia gabellandosi come aristocratico, come principe, dai sobborghi vicini all'Ucraina in cui era nato, poverissimo, finì per fare una vita da miliardario nella Roma degli anni 50 della Hollywood sul Tevere, collaborando con registi come Orson Welles, producendo El Cid, la Contessa Scalza, con Ava Gardner. Era un personaggio particolarissimo che due cineasti polacchi, Elvira Niviera e Piotr Rossolowski, hanno pedinato attraverso tutti i suoi spostamenti da Varsavia a Tel Aviv, a Roma, soprattutto alla Spagna, restituendoci una figura straordinaria che la storia del cinema aveva bisogno di recuperare.
La fabbrica dei sogni, è proprio il caso di dirlo. Grazie allora ad Alberto Anile di essere stato in nostra compagnia e di aver fatto appunto con noi questa
grazie
panoramica sui premi della 74esima mostra di Venezia. Grazie ancora.
Grazie, ciao.
Ciao. Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana ancora per andare insieme al cinema.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.